la settimana scorsa abbiamo solo scherzato, questa volta facciamo sul serio. Benvenuti all'ultima puntata prima della pausa estiva del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
E adesso voglio sfidare... E adesso voglio sfidare i miei compagni di viaggio a contraddirmi sul fatto che questa sia l'ultima puntata che ci separa, diciamo, dal break estivo. E quindi vi prego, vi lascio campo libero, ditemi che non è così.
Confermiamo, dai, questa volta possiamo confermare. Dopo aver visto il caldo che fa, direi che è ora veramente di prendersi una piccola pausa.
Sì, Luca c'ha una voglia di proseguire, che guarda, durante l'estate programmerà un'intelligenza artificiale che possa fare la conduttrice del Triangolo Nerdangolo, la chiamerà Luca.
Beh, guarda, di sicuro sbaglia meno vocaboli di me, si incespicherebbe meno di me, quindi sarebbe comunque un guadagno per il podcast, però sì, dai, direi che questa pausa ce la siamo quantomeno meritata, perché effettivamente... siamo stati puntualissimi, effettivamente un bilancio fino qui del podcast è stato abbastanza un percorso, come dire, intenso. Abbiamo forse saltato una settimana di programmazione e quindi bravi tutti e grazie ancora a chiunque ci ha ascoltato fino qua, però questa davvero è l'ultima puntata che registriamo per poi concederci questa pausa estiva. Come sempre, come di consueto, riprendiamo più o meno in concomitanza dell'inizio delle scuole, riprenderemo a settembre. Però non potevamo, come di consueto ormai mi viene da dire e mi fa strano dirlo, però appunto non potevamo non chiudere lasciandoci con i compiti per le vacanze, come accade nelle migliori istituzioni.
Notare che ha detto settembre ma non ha detto l'anno, attenzione.
Esatto. Si è lasciato una finestra alquanto ampia.
Bravo, vedo che l'hai notato.
Allora, parto io, perché stamattina ho shoppato proprio in vista della puntata per dire tanto voglio giocare questo gioco, lo sapevo e quindi l'ho comprato. Mi sono comprato Sifu. Voglio recuperarmi Sifu. Me lo sono preso su Steam Deck, quindi ho goduto due volte, insomma, come si dice. E ho provato un'oretta di gioco circa, gira veramente bene al netto di alcuni problemi. Non è verificato su Steam Deck perché ovviamente c'è il menu che non è selezionabile con col joypad e quindi non è compatibile, però il gioco gira in realtà molto bene. Ovviamente mi è piaciuto per adesso, penso che sia un po' il mio gioco dell'estate, insieme chiaramente a finire Zelda, perché devo finirlo, mi manca un quarto della storia, ecco, mettiamola così. E vorrei portare avanti almeno un altro paio di titoli, tra cui sicuramente Midnight Suns, cioè ho speso 30 ore sopra, Marvel, ci ho speso 30 ore sopra, secondo me è un ottimo gioco, un XCOM molto semplificato, che però diverte. L'unica roba, non lo consiglio sinceramente su Steam Deck, perché sono mille problemi.
Ma comunque mi pare che... il Triangolo Nerdangolo Podcast parlò di Sifu in tempi non sospetti, quindi se vuoi andarti a recuperare la loro puntata sono proprio bravi.
Mi ricordo... sì, li ho sentiti.
Più che altro io mi ricordo un monologo di Luca, praticamente off topic, perché la puntata non era incentrata su Sifu, ma era incentrata su qualcos'altro, se non mi ricordo male. Era forse i Roguelite, era la puntata di Roguelite. Esatto, quindi se volete andarvi a sentire il monologo di Luca su Sifu, la puntata dei Roguelite. Allora, se volete proseguo io con la mia mega lista che non riuscirò mai assolutamente a rispettare, tra cui posso iniziare benissimo con riprendere Zelda in mano, che ovviamente ho dovuto accantonare per giocare ad altro, continuare Diablo 4, che è uscita la stagione finalmente, quindi questa famosa Season Pass da dover acquistare, e quindi scoprire cosa Blizzard ha in serbo per noi. Baldur's Gate, che probabilmente ruberà la scena un po' a quello che sarà Diablo quest'estate, lo dovrò prendere per PC per l'uscita anticipata che c'è stata, quindi il 4 agosto mi aspetta il ritorno su Baldur's Gate. E per ultimo continuare Exoprimal, un Exoprimal che continua comunque a stupire, nonostante la sua ignoranza, possiamo chiamarla così, nello stile di gioco, ma fondamentalmente questo Overwatch mascherato insieme a orde di dinosauri per me sta funzionando. Devono ovviamente implementare un po' di cose come modalità un po' più varie e mappe sicuramente diverse, perché a lungo andare anch'io soffro molto questa monotonia nel vedere, nel fare sempre le stesse cose, però mi piacciono tantissimo le classi, mi piacciono tantissimo il design dei personaggi e veramente mi ci sto appassionando la cosa, quindi sono curioso di continuarlo e vedere fino a che punto può spingersi questo progetto.
Guarda, io faccio il profeta e dico, questo è un titolo di cui secondo me sentiremo parlare davvero tanto, nel senso che per questo genere di titoli generalmente ci sono due destini, o che sia positivo o che sia negativo, tendenzialmente quello che succede è che il gioco passa inosservato, a meno che non sia estremamente positivo. Allora in quel caso rientriamo nel secondo, come dire, nel secondo ramo e se ne sente parlare. Questo invece è divisivo come gioco, perché la fanbase, come dire, è molto spaccata su alcune cose. Appunto c'è chi dice sia un gioco estremamente ignorante, dall'altra parte è oggettivamente divertente dal mio punto di vista. E se nemmeno a una persona come me, cui assolutamente non fregava nulla di questo titolo, ragazzi, nulla, io ho visto una marea di articoli, di video che parlavano di Exo Primal. E ne parlavano anche in chiave critica. Se qualcosa fa discutere così tanto, dal mio punto di vista, ha centrato il punto.
Che poi ignorante e divertente per forza devono andare nella stessa frase. Cioè, quando l'ignoranza è sempre divertente nei videogiochi.
Ma guarda, me. Sicuramente sì, nel senso che se partiamo dal presupposto che è un titolo che può solo che crescere a questo punto, parte da una base, secondo me, decisamente interessante. Anch'io ci ho giocato un po' insieme ad Ale, penso che quest'estate vorrò approfondirlo. È un gioco particolare, ne riparleremo e non lo so, ci sono dei punti che sono molto curiosi e molto positivi dal mio punto di vista, punti un po' meno. Come dice Ale, forse manca di varietà, non voglio dire di carattere, ma sicuramente diciamo che il primo impatto è quando lo paragoni a Overwatch, e che Overwatch vedi che c'è tanto studio dietro per il character design. Qui insomma è figo, perché effettivamente ci sono le exo tutte che sono esagerate, però forse, non lo so, Overwatch continua ad avere un pochino più di carattere, se parliamo banalmente di questo, però ci faremo una pensata e magari potremo approfondire l'argomento dopo l'estate.
Ma infatti, Luca, hanno fatto benissimo ad aggiungere dinosauri, perché se facevano una roba uguale a Overwatch avrebbero completamente fallito e sarebbero stati oscurati completamente. Ovviamente la fanbase di Overwatch, o comunque chi apprezza il titolo, non si sposterà mai completamente su Exo Primal, perché comunque, ripetiamo, io ora non lo vedo come un gioco competitivo da poter diventare pro gamer, cioè su quel gioco lì, ecco. È molto divertente, come stiamo dicendo, però secondo me questo tocco di aggiunta di queste orde di dinosauri, T-Rex, Triceratopi, Pterodattili, che poi il gioco non li chiama così ma usa dei nomi che solo National Geographic li sa, è l'aggiunta che serve secondo me a dare quella marcia in più.
Vedremo. In ogni caso, a parte Exo Primal, personalmente ciò su cui spero di avere il tempo di potermi concentrare, ma voglio dire, l'obiettivo è proprio quello, quest'estate sarà sicuramente Zelda, Tears of the Kingdom, perché ci tengo a, come dire, a cambiare opinione. Sì, esatto, a cambiare opinione, poi a parlarvene se ci sarà modo e maniera. Ma quest'estate, a parte Zelda, c'è una grandissima uscita del quale sappiate, come dire, Al nostro ritorno sprecheremo una puntata per condividere il mio pensiero su questa cosa, e se non me lo fate fare farò una puntata fantasma e la caricherò a vostra insaputa sul canale del podcast, che è una puntata su Armored Core, perché Armored Core è in arrivo a brevissimo ed è un titolo che assolutamente voglio assolutamente giocare, voglio dedicargli il tempo che merita e voglio proprio vedere che cosa sono riusciti a fare dopo tanti 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 anni. Fa parte di quella schiera di giochi dei quali non sto volutamente guardando niente, informazioni, proprio perché voglio proprio godermelo.
Madonna Lu, guarda, allora io penso che sarà un capolavoro, ma la speranza di trovarci dentro un falò solo per vederti rosicare, oh, fortissima.
Non credo, vedendo i trailer proprio non vedo. Gli unici falò che vedrai saranno i missili che scoppieranno addosso,
esatto,
agli altri robot.
Esattamente, sì. E io non vedo proprio l'ora, perché davvero io ho adorato la serie Armored Core su tutte le piattaforme su cui è uscito. Forse era uscito anche qualcosa per PS Vita, per PSP. Insomma, è sempre stato, fin dalla PS1, dalla demo 1 di PS1. È stato amore a prima vista.
L'unica cosa che mi spaventa, però, è guardando un po' il titolo, è la pochezza di dettagli. Ho visto questi mondi un po' spogli e poco dettagliati, cioè nel senso i combattimenti fighissimi, pieni di effetti di luce, un po' come va di moda adesso, quindi se vediamo Final Fantasy, se vediamo aiutatemi, quello di Square, quello che ha floppato durissimo,
Final Fantasy,
no, l'altro di Square. della tipa, aiutatemi, mi viene Frostpunk, ma non è Frostpunk.
Forspoken,
ecco, mi veniva in mente Frostpunk, ma quella è un'altra storia. Quindi tanti effetti di luce bellissimi, scontri bellissimi, però ho visto un po' il mondo di gioco un po' scarno e povero.
Allora, io ti do un po' di tempo per pensare. Hai quest'estate per ripensare alle cose che hai detto?
Poi... No, ma lo prenderò, Stai tranquillo che lo prendo.
Poi vorrei che tu tornassi accompagnato dai genitori, per favore, perché...
Beh, mi aspetto comunque elementi distruttibili, cioè voglio vedere palazzi che crollano.
Sì, allora, però Ale, considera una roba, sono d'accordo con te, ma Armored Core, vabbè, innanzitutto ha sempre avuto, come dire, cioè devi considerare che alla fine sono dei battleground di base, quindi comunque devono essere abbastanza scarne come ambientazioni dal mio punto di vista, oltre al fatto che comunque sia a livello proprio tecnologico, comunque sempre From Software.
Ah, ok, quindi come Goku andiamo a combattere in un posto dove non c'è nessuno.
Vabbè, si presuppone che ci sia stato il cataclisma, quindi
tra l'altro un altro titolo che mi incuriosisce molto e che è in uscita sempre quest'estate è Atlas Fallen.
Bravo, l'altra volta volevo mandarti il link dicendomi ma questo, sì. Poi non l'ho fatto,
no, però è un titolo che attendo, sono curioso e vediamo questo, speriamo. Sì, esatto, vai. Speriamo che non sia tremendo e speriamo bene, insomma quello che si vede è tanta roba come sempre, però poi bisogna vedere la ciccia effettivamente che cos'è.
Non so, ma sai cos'è? È che a voi è piaciuto, cioè a te e a un altro nostro amico è piaciuto, però mi sa tanto di Godfall. Puzza tantissimo di Godfall. Ma
guarda, Godfall io ci ho giocato, come ben sai, e ci ho giocato volentieri. Sicuramente era un gioco che aveva i suoi limiti ed era un gioco che aveva tante aree di miglioramento, se così vogliamo dire. Però era un titolo che secondo me si è lasciato assolutamente giocare, contestualizzato poi magari al momento dell'uscita di lancio della console, forse ha venduto più per i muscoli che ha fatto vedere che non per effettivamente quello che c'era sotto il cofano, diciamo. Però è stato un titolo che secondo me, preso per quello che era, giocato insieme a un amico, ti fai qualche risata e lo porti alla fine in maniera gradevole. È ovvio che, ripeto, non è un titolo che forse a prezzo pieno col senno di poi andava preso a occhi chiusi, ecco.
Allora, Godfall, dal mio punto di vista, rientra in quella categoria di giochi che ormai non esiste più. Io ci metto dentro anche un Rise Son of Rome, per dirne una, ok? Cioè, giochi che sono fatti per mostrare i muscoli, tendenzialmente per regalarti una storia, ok? Li assimilo anche ad Uncharted da questo punto di vista, ecco. Hanno un sistema di gioco povero, tendenzialmente solido, in questo caso un po' meno solido, ok? Però sti giochi sono morti. Cioè, sono giochi popcorn che tu prendevi e ti giocavi magari in una giornata. Il senso è quello, no? Farsi una tirata e vedere la trama, vedere cosa ti vuol dire tutto sommato il gioco. Questa tipologia di giochi ormai non esiste più, perché ormai la lunghezza è diventata determinante nell'acquisto di un videogioco. Io sinceramente sono ancora contento che esca roba come Godfall. Tanto esce, se la vuoi la compri, se non la vuoi non la compri. Quelli avranno incassato quello che comunque si aspettavano bene o male di incassare. Siamo tutti contenti.
Ma tra l'altro, a parte mi stupisce aver sentito questo discorso da Lorenzo, sono incredulo, però devo dire che è un gioco che secondo me anche tu, Ale, per esempio, se adesso è arrivato anche su Xbox, se tu gli dessi una chance, giocato magari in cooperativa, piacerebbe anche a te, perché è un gioco che, come diceva Lorenzo, non ha fronzoli e non li vuole avere. E quindi è un gioco che, boh, metti su, ti fai quattro risate, vai avanti in due, in tre, fai un po' di casino, concateni un po' di combo e ti rifai gli occhi, perché graficamente, per carità, è molto bello, ma è così, non hai elementi esageratamente profondi ruolistici, non hai, diciamo, una trama così, diciamo, arzigogolata, quindi secondo me è un titolo che varrebbe la pena provare. Mi pare l'ultima volta che l'ho visto su Xbox era a 39 euro, e secondo me a quel prezzo, se hai un amico con cui giocarlo, due amici con cui giocarlo, assolutamente sì.
Se hai un amico
no,
comunque no, non dica inutile di se hai un amico, che tanto no, aspetto Remnant 2,
che tra l'altro è in uscita anche lui a breve.
Sì, è un altro gioco che sicuramente quest'estate mi dedicherò, è Viewfinder, che secondo me proprio distrugge le regole del gioco. Cioè, sono quei giochi astratti che mi fanno impazzire, e vederlo deve essere veramente una cosa bellissima da giocare. Cioè, la possibilità di usare queste foto per creare letteralmente dei paesaggi per poter andare avanti, e tutto si modifica in base a come sovrapponi le cose, da veramente una profondità pazzesca. Questo è un gioco che veramente ho aspettato tanto e non vedo l'ora di spulciarlo per
bene. Beh, comunque Viewfinder mi pare che sia in uscita proprio questa settimana. E
sì, è uscito, vabbè, adesso noi usciremo, che è lunedì, sono già passati un po' di giorni, però se non sbaglio usciva il 18 luglio.
Quindi ieri. Esatto.
Ieri da quando registriamo.
Ieri da quando registriamo. E io ho provato la demo e siamo, secondo me, alla stregua di quando uscì Portal, ragazzi. Se vi ricordate la sensazione che avete provato quando uscì Portal, qui è la stessa cosa, con queste meccaniche un po' spaccacervello, perché non c'era niente di simile prima, no? E qui secondo me ci siamo veramente allo stesso tipo di vibrazioni, alla stessa frequenza di vibrazioni.
Sì. Mi ha ricordato anche molto Gorogoa, che è un gioco simile di cui avevo già parlato in passato, dove appunto la prospettiva, cioè bisogna guardare col pensiero di lato, ecco.
Beh, comunque devo dire che, insomma, come sempre stiamo mettendo un sacco di carne al fuoco, ma ci dimentichiamo che i giorni di ferie sono poi pochi, quindi voglio proprio ridere, perché ovviamente devo assolutamente ritagliarmi anche un po' di spazio per i giochi da tavolo, ma perché in realtà vorrei metabolizzare delle regole di alcuni giochi nuovi, tipo Hegemony, che abbiamo comprato in fiere, che è ancora lì, che mi guarda.
Abbiamo un backlog infinito sui giochi da tavolo, veramente assurdo. Non ci basta veramente un mese per provarli, giocarli, spucciarli bene tutti.
Sì, un mese al giorno.
Un mese al giorno, esatto.
Vabbè, però appunto già riuscire a metabolizzare il manuale di istruzioni e magari provare una partita in solitario o simulare una partita a due o più giocatori, no, ma vuol dire che è già qualcosa che inizia a muoversi, dai. Di solito si passa da lì per poi arrivare a intavolare il gioco. E però direi che, insomma, visto che ciò che abbiamo intenzione di fare ce lo siamo detto e, come dicevamo, c'è tanto materiale di cui discutere, mi viene però un ultimo slancio di professionalità di questo podcast, che, se siete d'accordo, è quello di chiudere con magari una top e una flop di quelle che sono state le nostre esperienze in questo primo semestre dell'anno.
Aspetta, facciamo un attimo la parte di giochi da tavolo. Voi cosa giocherete? Io purtroppo, ovviamente per fortuna, parto e faccio un viaggio, purtroppo. Quindi sono coperto per tutto il mese di agosto, però vi chiedo quali saranno i giochi che intavolerete indicativamente, cosa avete intenzione di studiare, ecco, mettiamola così, perché intavolare già la vedo uno step un pochino
dipende
più
da quanti tavoli possiamo occupare, cioè nel senso quanti tavoli abbiamo a disposizione. Io l'ho proposto di fare multitavolo, cioè da prendere più tavoli, apparecchiare più giochi e fare tipo quello che fa, che affronta tutti negli scacchi, no? Fa una mossa, cambia tavolo, fa una mossa e cambia tavolo.
Fatti 10 partite,
non ci sarebbero 10 morti. Ma io, come dicevo, personalmente vorrei riuscire a intavolare e metabolizzare le regole di Egemoni e successivamente anche Shogun no Katana, che tra l'altro qualcuno mi ha regalato al compleanno, ma ammetto che, a parte averlo imbustato, unboxato e reboxato, è ancora lì che mi guarda anche lui. Quindi l'idea è dedicarmi ai giochi gestionali quest'estate.
E io non so se piangere o ridere, perché io c'ho sempre i miei dungeon crawler da finire, come il Decent 3, che è rimasto su in soffitta apparecchiato ancora all'ultimo stage lì fermo. Mi piacerebbe iniziare Earthbound Ranger, che ho già trovato un acquirente se voglio venderlo.
Bravo.
Quindi posso venderlo a Luca. Mi accontenterei anche solo di riuscire a andare avanti a questi due titoli. Poi ovviamente ce n'è altri, però quelli possono anche aspettare.
Ci rincontreremo a settembre con titoli provati durante l'estate 0, titoli acquistati durante l'estate 15.
Sì, esatto, finirà proprio così.
Può darsi. Beh, a questo punto possiamo andare avanti e fare lo step successivo, che è quello appunto di tirare un po' le somme di quello che è stato il primo semestre videoludico, senza dilungarci troppo, ma andando a fare una nostra top e una nostra flop in termini di una posizione positiva e una posizione negativa per quello che è stato il percorso videogiocato fin qua. Quindi vi lascio campo libero per iniziare.
Allora, non so, volete la notizia bella o la notizia brutta? Con cosa volete partire? Volete prima il gioco / giochi belli o il gioco / giochi brutti?
A sentimento, Ale.
A sentimento? Allora, partiamo con allora la pillola, quella più dolorosa, che secondo me è Redfall. Quindi io assolutamente, tra tutti i giochi giocati, quello che mi ha deluso di più è stato Redfall. Non riesco ancora a capire come abbiano potuto far uscire un titolo del genere, poco curato, poco ispirato, un sacco di problemi tecnici, non lo so. Questo è uno dei miei dilemmi, ma lo metto a pari merito con Pokémon schifo scarlatto e Pokémon brutto violetto che secondo me per quest'anno Pokémon può benissimo rimanere lì, e quindi lo metto assolutamente tra i giochi più brutti. Invece, parlando di cose belle, tra tutti i giochi blasonati che comunque sono usciti, io aggiungerei anche l'effetto un po' wow che mi ha dato il titoli. I due sono, concedetemene due. Uno è Hogwarts Legacy, che senz'altro per quest'anno è stato il gioco che mi ha stupito più di tutti, non, avendo comunque una struttura vista e rivista, quella dell'open world, con tutte le sue problematiche che hanno gli open world in questo momento. Però ritornare veramente in Hogwarts e rivivere tutto quello che era la saga di Harry Potter mi ha fatto veramente tantissimo. Ho avuto la sensazione di quando uscì Kakarot di Dragon Ball, che secondo me per la storia è il miglior Dragon Ball, il miglior gioco su Dragon Ball. Quindi assolutamente quest'anno in prima posizione Hogwarts Legacy, e lo metto a pari merito con un altro titolo che mi ha particolarmente stupito, è Hi-Fi Rush. Questi due sono i miei top del primo semestre, nonostante Zelda, Diablo, che però non mi hanno comunque fatto, non mi hanno dato questo effetto sorpresa nel giocarlo, ecco.
Parto anch'io dalla flop a questo punto e porto un gioco che non è uscito nel 2023, ma che io ho giocato nel 2023 effettivamente, per davvero, perché poi l'ho preso, l'ho interrotto e l'ho ripreso. Ed è proprio Pokémon. Basta. Cioè, questo è stato l'ultimo che sinceramente io ho digerito da amante dei Pokémon. Mi sono veramente stancato. È un gioco che mi ha dato solo, veramente, solo sentimenti negativi. Non mi sono quasi mai divertito per tutta la durata del gioco. Persino la trama l'ho trovata peggiorata rispetto agli altri capitoli, che è già un'impresa impossibile dal mio punto di vista. Niente, non mi è piaciuto nulla. La cosa che mi è piaciuta di più del gioco è stato il feat con Ed Sheeran per la canzone. Cioè, ragazzi, veramente non c'è stato niente in questo ultimo Pokémon, niente degno di nota. Non riesco a capire come si possa pensare di portare avanti una serie così importante a tutti i livelli, proprio sia di percezione sia anche per quanto fattura, avanti così. È imbarazzante, boh, incomprensibile. Quindi via, cioè proprio è l'ultima volta, e lo dico, qui lo nego, che comprerò Pokémon.
Fino al prossimo.
Ragazzi, ma veramente, guarda, se lo compro siete legittimati assolutamente a farmi una puntata di hating, di dissing totale.
Poi si vociferà un tipo Arceus Pokémon Legend 2.
Allora, gli spin-off non contano. Come mettiamo subito le mani
avanti. Già.
Gli spin-off non contano. Sto parlando della saga principale. Comunque, passiamo invece alla parte di top. E vabbè, ragazzi, cioè questa è veramente la parte più semplice. Zelda. Vuoi anche Zelda? Cioè, mi spiace, ma quest'anno purtroppo c'è un masso, un macigno, uno tsunami che devasta.
L'hai collegato a cosa questo masso?
ragazzi, troppo forte. Cioè, è un gioco incredibile. Io prima stavo dicendo lo devo finire quest'estate, perché è proprio un impegno, lo devo finire, ma so che saranno 300 ore come minimo. Ne ho fatte 50 fino adesso e mi sono proprio così, un assaggio, cioè non vedo l'ora, ragazzi, che figata, e spero ci facciano i DLC, per una volta voglio pagare i DLC.
Allora, io invece, vabbè, diciamo che non ho mai fatto segreto dell'entusiasmo che mi travolge quando effettivamente trovo una produzione che mi piace, e quindi sapete benissimo dove potrebbe puntare la mia top, però a parte Street Fighter, che appunto ve ne ho parlato recentemente, sicuramente condivido anche il punto di Ale su Hogwarts Legacy, perché è stato un GDR che mi ha proprio rapito, nel senso che è stato fatto bene, è stato fatto col cuore, quindi effettivamente ci sono cascato con tutte le scarpe. Sarebbe facile per me dirvi che la flop in questo caso è rappresentata da Zelda, però non sarebbe corretto, proprio perché appunto vorrei che fosse un gioco da poter riscoprire, ed spero che quello che possa accadere quest'estate. Sì, se devo dirvi la verità, è ovvio che la flop posso intenderla come qualcosa che mi aspettavo che mi potesse travolgere in senso positivo, e invece è stato tutto l'opposto. Quindi in questo senso forse sì, la più grande delusione forse in questo senso di qualcosa giocato fino a qua. Però non voglio... non voglio... non voglio, Lorenzo piange dal suo microfono, però non voglio inserirlo nella flop perché non sarebbe corretto, quindi Zelda comunque rimandato. Devo dirvi la sincera verità, forse sarò troppo buono o sarò stato così fortunato quest'anno da fino qua da giocare solo cose che mi sono piaciute, o forse sapendo che il tempo a disposizione era poco ho fatto assolutamente attenzione ai prodotti nei quali mi buttavo, ma non ho trovato una flop così, diciamo, alla quale sarei stato così legato da potervela portare in questo momento. Forse seguo Ale andando un po' su Redfall, ma anche in questo caso appunto per me sarebbe un qualcosa, proprio perché ve lo devo condividere, se no non sarebbe in cima alla mia lista. Ma comunque l'anno è ancora lungo, quindi ci sarà modo di rimanere delusi. E a questo punto, ragazzi, direi che siamo arrivati ufficialmente alla conclusione di questa puntata e di questa, come dire, prima parte di stagione del Triangolo Nerdangolo Podcast. Con questa puntata un pochino più scanzonata, un pochino più, come dire, rilassata e con la testa sotto l'ombrellone, effettivamente è arrivato il momento di salutarci. È stato solo, ovviamente sarà solo un arrivederci, perché noi riprendiamo a settembre, non sappiamo ancora esattamente quando, quindi vi consigliamo di orbitare dalle parti delle nostre pagine social, che saranno comunque attive, e, però diciamo verso fine agosto potremmo avere le idee un po' più chiare su quando effettivamente ricomincerà il tutto. E noi saremo pronti, si spera un pochino più riposati, comunque avremo un sacco di cose da raccontarci. E ragazzi, cos'altro possiamo aggiungere?
Che settembre è il 2023, giusto così, perché due volte che non lo dice, così almeno.
Beh, sicuramente se volete restare connessi a noi, Facebook e Instagram, Triangolo Nerdangolo, il nostro gruppo Telegram, L'Angolo del Triangolo, e se volete offrirci un caffè...
Sì, visto che l'ultimo episodio ricordiamo anche il nostro merchandise che potete trovare su Oplix in tre bellissimi formati che sono maglietta, tazza... E ovviamente per l'estate non può mancare l'accessorio fondamentale, la felpa.
E in spiaggia con la felpa si spacca.
Immagino già i titoli di telegiornali con gente ricoverata per colpi di calore, gente in felpa in spiaggia.
E daranno la colpa a noi.
E daranno la colpa a noi. Speriamo di no. Questa parte la tagliamo perché non diamo idee. A questo punto chiudiamo questa puntata. Ci sentiamo a settembre. Buona continuazione, buone vacanze a tutti, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a qua, e non dimenticate di giocare tutta l'estate. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, buone giocate.
Ovviamente iniziamo il giorno.